Lamentazioni 3, versetti dal 19 al 66. No. Okay. Sì, chi vuol leggere Lorenzo? Un giovane? Chi vuol leggere?
Leggo io.
Va bene.
Ricordati della mia afflizione e del mio vagare, dell'assenzio e dell'amarezza. L'anima mia se ne ricorda del continuo ed è abbattuta dietro di me. Questo voglio richiamare alla mente e perciò voglio sperare. È una grazia dell'Eterno che non siamo stati interamente consumati, perché le sue compassioni non sono esaurite. Si rinnovano ogni mattina, grande è la tua fedeltà. L'Eterno è la mia parte, dice l'anima mia, perciò spererò in Lui. L'Eterno è buono con quelli che sperano in Lui, con l'anima che lo cerca. Buona cosa è aspettare in silenzio la salvezza dell'Eterno. Buona cosa è per l'uomo portare il giogo alla sua giovinezza. Sieda solitario e stia in silenzio quando Dio glielo impone. Metta la sua bocca nella polvere, forse c'è ancora speranza. Porga la guancia a chi lo percuote, si sazi di vituperio. Poiché il Signore non rigetta per sempre, ma se affligge avrà compassione, secondo la moltitudine delle sue misericordie, poiché non è volentieri che umilia ed affligge i figli degli uomini. Quando uno schiaccia sotto i suoi piedi tutti i prigionieri della terra, quando uno perverte il diritto di un uomo alla presenza dell'Altissimo, quando si fa torto ad un uomo nella sua causa, il Signore non lo vede? Chi mai dice qualcosa che poi non si avvera se il Signore non l'ha comandato? Il male e il bene non procedono forse dalla bocca dell'Altissimo? Perché mai si lamenta un uomo vivente, un uomo per la punizione dei suoi peccati? Esaminiamo le nostre vie, scrutiamole e ritorniamo all'Eterno. Eleviamo i nostri cuori e le nostre mani a Dio nei cieli. Noi abbiamo peccato, siamo stati ribelli e tu non hai perdonato. Ti sei avvolto nell'ira e ci hai inseguito, tu hai ucciso senza pietà. Tu sei avvolto in una nuvola perché nessuna preghiera potesse passare. Ci hai reso spazzatura e rifiuto in mezzo ai popoli. Tutti i nostri nemici hanno spalancato la bocca contro di noi. Ci sono venuti addosso terrore, laccio, desolazione e rovina. Rivi d'acqua scorrono dai miei occhi per la rovina della figlia del mio popolo. Il mio occhio versa lacrime senza smettere, senza interruzione, fino a quando l'Eterno non guardi dal cielo e non veda. Il mio occhio procura dolore alla mia anima, per tutte le figlie della mia città. Quelli che mi odiano senza ragione mi hanno dato la caccia come un uccello. Hanno distrutto la mia vita nella fossa, mi hanno tirato pietre. Le acque scorrevano sopra il mio capo, io dicevo, è finita per me. Ho invocato il tuo nome, o Eterno, del fondo della fossa. Tu hai udito la mia voce, non nascondere il tuo orecchio al mio sospiro, al mio grido di aiuto. Quando ti ho invocato, ti sei avvicinato e hai detto, non temere. O Signore, tu hai difeso la causa dell'anima mia, tu hai redento la mia vita. O Eterno, tu hai visto il torto da me subito, difendi la mia causa. Tu hai visto tutto il loro spirito di vendetta, tutte le loro macchinazioni contro di me. Tu hai udito i loro insulti, o Eterno, tutte le loro macchinazioni contro di me. I discorsi di quelli che si levano contro di me, ciò che meditano contro di me tutto il giorno. Osserva quando si siedono e quando si alzano. Io sono la loro canzone. Ripagali, o Eterno, secondo l'opera delle loro mani. Rendili duri di cuore, la tua maledizione sia su di loro. Inseguili nella tua ira e distruggili da sotto i cieli dell'Eterno. Amen.
Amen. Allora, buona cosa è aspettare in silenzio la salvezza dell'Eterno. Io trovo questo scritto che di Geremia meraviglioso. E non solo. C'è proprio, si vede la compassione del Signore, come vuole relazionarsi con noi in tutto e per tutto. Comunque, è un salmo su cui meditare. Su cui meditare. Un salmo, sì. Allora, c'è da riflettere veramente tantissimo su questo. Poi c'è un'altra riflessione. Vi ricorderete tutti del... Potete accomodarvi, fratelli, se siete in piedi, vedete voi. Potete accomodarvi, sì. Vi ricorderete tutti del viaggio che Paolo, credo fosse l'ultimo, che Paolo ha fatto da Israele all'epoca, ha fatto tutto il giro, dove questa nave ha fatto naufragio. Lo ricordate? Non so chi, se comunque sono i capitoli 27 e 28 degli Atti. Però diciamo che rischia di diventare un po' lungo. Ma vi invito a leggerlo. Allora, vediamo un po' se... Adesso vado a prenderlo perché mi sono segnato dei passi. Importanti. Allora, vediamo un po'. Ecco qua. Vediamo un po'. Ma, eccoli. Guarda, se tu puoi leggere quelli che ho
Evidenziato.
evidenziati.
Capitolo, questo è il
27, comunque sono...
27,
Aspetta che
insieme a
scorre.
Matteo.
Sì.
Allora, dal capitolo 27, verso 40. Staccate le ancore e lasciarono andare in mare, sciogliendo allo stesso tempo i legami dei timoni. Poi, spiegata la vela maestra al vento, si diressero verso il Lido. Or i soldati erano del parere di uccidere i prigionieri perché nessuno fuggisse a nuoto. Vado a capire che sì.
Sì.
Capitolo 28, dal 16. Quando giungemmo a Roma, il centurione consegnò i prigionieri al capitano della guardia, ma Paolo fu concesso di abitare per conto suo con un soldato di guardia. 3 giorni dopo, Paolo chiamò i capi dei giudei. Quando furono radunati, disse loro: Fratelli, senza aver fatto nulla contro il popolo, né contro le usanze dei padri, sono stato arrestato a Gerusalemme e consegnato nelle mani dei Romani. Ma poiché i giudei si opponevano, fui costretto ad appellarmi a Cesare, non che io avessi alcuna accusa da fare contro la mia nazione. Per questa ragione, dunque, vi ho fatti chiamare per vedervi e per parlarvi, poiché è a motivo della speranza di Israele che io porto questa catena. Ma desideriamo sapere da te ciò che pensi, perché quanto a questa setta ci è noto che ne parlano male ovunque. Avendogli fissato un giorno, vennero in gran numero da lui nel suo alloggio, ed egli da mattina a sera esponeva e testimoniava loro del regno di Dio, e tramite la legge di Mosè e i profeti cercava di persuaderli sulle cose che riguardano Gesù. Sappiate dunque che questa salvezza di Dio è mandata ai gentili ed essi l'ascolteranno. Quando ebbe dette queste cose, i giudei se ne andarono avendo tra di loro un'accesa discussione. Predicando il regno di Dio e insegnando le cose riguardanti il Signore Gesù Cristo con tutta franchezza, senza alcun impedimento. Amen.
Amen. Dunque, se leggete bene questi due capitoli, è un viaggio con grandissime difficoltà, dove la nave era sbattuta a destra e a sinistra dalle onde implacabili di un mare grosso, una tempesta. E quindi la depressione di tutti quelli che erano sulla nave. Si parla di 270 persone più. Paolo cerca di persuaderli, perché sa che Dio gli ha affidato un compito. Sa che deve andare a Roma. E sa che deve andare a Roma. E come il Signore gli aveva detto, tu comunque dici devi andare da Cesare. Ecco, e sono molto interessanti da leggerlo. Interessante il percorso che ha fatto. Quando poi passa e va. Passa, abbiamo visto, da Creta. C'è tutto il percorso, anche più logico per tanti versi, fino a Malta. Poi vi ricorderete la storia della vipera che gli si era attaccata alla mano e gliela scuote e la getta nel fuoco, e poi guarisce diverse persone, tra cui il capo della comunità. E quindi è bene leggerlo, ma soprattutto è bene ricordarsi dell'angoscia nella quale tutti quelli della nave si trovavano, compreso il centurione Giulio. Ma perché? Perché non conoscevano il Signore. E questa tempesta, così grande, così potente, che non veniva mai alla fine. Cioè, c'era scritto che non vediamo più né stelle né sole, neppure la terraferma. Io non so se qualcuno di voi è mai riuscito a vedere un mare grosso, con onde spaventose, 10-15 metri. In questi giorni abbiamo visto alcune fino a 30 metri. E trovarsi in una situazione del genere, dove veramente non c'erano neanche gli strumenti di oggi. Quindi alla fine anche il centurione non aveva più fiducia del comandante della nave che delle parole di Paolo, perché non credeva, benché avesse, dico stranamente, una specie di particolare, diciamo, riguardo nei confronti di Paolo. E questo evento del riguardo, che molte persone hanno del mondo, del potere, hanno adoperato nei nostri riguardi, ma in questo caso non solo nei riguardi di Paolo. Vi ricordo di Giuseppe, vi ricordo di Daniele, l'elenco è lungo, di Geremia. L'elenco è veramente lungo. Il naufragio subito da Paolo e dagli altri, cosa vuole in realtà insegnarci questo racconto? Sicuramente una storia della fede meravigliosa, ma c'è scritto: sappiate dunque che questa salvezza di Dio è mandata ai gentili, dice Paolo, ed essi l'ascolteranno. Quindi noi ci troviamo in mezzo a tante difficoltà, ma questa salvezza di Dio era mandata perché noi fossimo evangelizzati, quindi attraverso una serie di sofferenze dell'Apostolo, non poche. Poi è bello in questo racconto riconoscere tutte le tappe che Paolo ha fatto. E quando arriva a Pozzuoli, alle tre taverne, poi tutti i nomi che noi conosciamo, che gli vengono incontro. E come abbiamo visto, chi gli è andato incontro erano giudei, chiamati chiaramente fratelli. E in questi giorni stiamo vivendo periodi veramente particolari, come non si vivevano più dal tempo del nazismo. Ma anche questo sta scritto, tutte queste grandi manifestazioni che ci sono, che gridano Palestina libera. Sostanzialmente vogliono, come ha detto anche la conferenza degli arabi ieri, gettare Israele in mare, dal fiume al mare. Quindi una distruzione totale, completa, dei giudei. Io vi ho girato qualcosa, poi ragazzi dovete avere voi fame di imparare. Questo è. Dovete avere voi questo desiderio. Non basta, io cerco di darvi le cose che... E perché? Perché io credo che stiamo vivendo un momento storico nel quale non torneremo più indietro. E sicuramente, visto le premesse, quello che dice Zaccaria, e non solo, Come farà Israele a perdere i 2/3 della sua popolazione? Se non con un attacco massiccio da parte di tutte le nazioni. C'è scritto anche che egli gli darà la caccia sotto ogni monte. Io avevo un libro di Pash che già all'epoca ricordava tutte queste cose. Dice, ma ci siamo arrivati, la caccia all'ebreo e non solo. Ma sono tutte cose che devono farci riflettere. Perché noi in nessun caso conosciamo i tempi e i propositi di Dio per ognuno di noi. E neppure quelli dove il suo giudizio si manifesterà in tutto il mondo. Possiamo, scusate, possiamo percepire e conoscere tutti questi eventi solo attraverso la sua parola, che è certa, è certissima la parola di Dio, e si manifesterà, e si manifesta così come la stiamo vedendo sotto i nostri occhi. Allora, quante volte nella nostra vita, benché siamo una generazione di fortunati, chiamiamola così, quante volte ci sentiamo naufragare e vediamo delle onde alte e minacciose nella nostra vita e non vediamo più né le stelle né il sole e neppure la terraferma. Sapete, forse nella nostra Chiesa ancora tutto questo in qualche modo non è successo, forse. Io vi avevo mandato, girato, una riflessione di questo libro che è stata scritta. È stato scritto dove descrive come la sofferenza e non solo da un momento all'altro può cambiare completamente la nostra vita, ma il Signore è quello che conta. Allora, quante volte ci sentiamo naufragare e vediamo delle onde alte e minacciose? Io voglio un attimino, se riesco, rileggerlo. Allora, ecco, e che prova è stata questa qui di Paolo e di quelle che erano con lui sulla nave. La prova fa parte della nostra esistenza umana. Essa interrompe il corso normale della nostra vita. Vuoi andare avanti?
Sì. La prova fa parte della nostra esistenza umana. Essa interrompe il corso normale della nostra vita e ci costringe a entrare nella via della sofferenza e del lutto, non senza far sorgere gravi pensieri in noi. Possiamo essere colpiti dalla prova quando ci troviamo in uno stato di debolezza fisica, piena di incertezze. Altre volte invece siamo costretti a fermarci all'improvviso, in modo sconcertante, nella pienezza della nostra attività quotidiana. In tutti i casi la nostra vita ne rimane sconvolta. Nel silenzio della nostra dimora, a casa o in ospedale, i giorni passano insieme con i nostri sospiri e i nostri affanni, mentre a poco comprendiamo che è buona cosa aspettare in silenzio la salvezza dell'Eterno. Tu che conosci la prova in una delle sue svariate manifestazioni, non affrettarti a dire che la tua sorte è ingiusta, o peggio ancora, che Dio non prende cura di te. Rientra piuttosto in te stesso e rifletti in silenzio dinanzi a Lui. I pensieri di Dio sono pensieri di pace e non di male, per darvi un avvenire e una speranza. Geremia. La sua guida è anche motivo di profonda fiducia. D'altra parte, la sofferenza non è soltanto una prova, è anche una tentazione. Veglia dunque, affinché in quell'ora l'ombra del dubbio e dell'irritazione non scenda sul tuo cammino. Soprattutto ricordati che la tua prova, come anche la tua liberazione, è nelle mani del Signore. Perciò sta scritto: umiliatevi sotto la potente mano di Dio, affinché Egli vi innalzi a suo tempo, gettando su di Lui ogni vostra sollecitudine, perché Egli ha cura di voi. 1 Pietro. Amen.
Amen. Allora, questo scritto, lo voglio ricordare, me l'ha girato il fratello Samuele Di Ruocco, che è quello che dirige la biblioteca Bacelici, un caro fratello, caro carissimo fratello, ci portava sempre le Bibbie qua quando avevo bisogno, passava di qua la sera, proprio abitava a Riva. Ecco, lui mi ha mandato sta cosa. Sto ragazzo, non dico tanto, ma credo che, non so se avrà 50 anni, 53, giù di lì. Bene, è stato colpito da un ictus, non adesso, e quindi già quando era più giovane, non so se 6-7 anni fa, no, forse meno, 5 anni fa forse, comunque. E l'hanno trovato riverso per terra, non so dopo quante ore, e lui è rimasto tutto paralizzato, insomma, non vi dico. Quindi ha dovuto fare non so quante cure per cercare di rimettersi a posto. Ora quando siete tutto a posto non lo sappiamo. Comunque, ecco, questo abbiamo condiviso, ci siamo sentiti in questi giorni e poi l'ho anche invitato a venire a portarci un messaggio, se Dio vorrà, appena lui può e appena il Signore, se vorrà il Signore, predisporci anche a questo incontro. Quindi vedete, anche questi fratelli che ogni tanto dicono, ma sai, in quella libreria vendono anche cose, sì, è vero. Lui non, e non sto a discutere su questo. Io sono abituato ormai non a giudicare più il fratello, ma a prendere veramente quello che di buono ha, di dirgli la verità a suo tempo. E io gli ho parlato con lui di varie cose, di che lui non sapeva neppure, di Billy Graham, eccetera, lui ha preso atto. Ecco, questo è importante. Però questo non toglie una persona sincera. Fratello sincero, prende atto. Allora, lui, ma quanti fratelli si sono trovati in questo naufragio? Leggetelo bene poi questo capitolo, chi non l'ha letto. Ecco, non vedere più né le stelle, né il sole, neppure la terraferma. Eppure Paolo, che conosceva il solo vero Dio, confermava tutto l'equipaggio, che certamente si sarebbero salvati, solo se l'avessero ascoltato, se solo avessero ascoltato. Quindi prendete pane, che deve essere una sensazione terribile, quella di sentirsi prigionieri degli eventi e non poter scappare in nessun caso, in nessun caso. Quindi, ma la domanda è: e Paolo, che credeva, era certo che avrebbe mantenuto la sua, perché Dio avrebbe mantenuto la sua promessa. Quando convince l'equipaggio a prendere cibo, perché una volta che loro si convincono di prendere cibo, Paolo cosa fa? Spezza il pane e ringrazia Dio davanti a tutti. Capisci? Ecco, io devo ravvedermi perché ho commesso tante volte il peccato di dare credito agli increduli per paura di scandalizzare l'incredulo. Sai, siamo a cena, a pranzo e... Invece Paolo ha reso una grande testimonianza e credo che tutti i credenti dovrebbero farlo. Quante volte noi abbiamo evitato di farlo per non scandalizzare l'incredulo che sedeva alla nostra mensa. Certo, sono tutte cose che dobbiamo farle con rispetto, non costringere l'altro a pregare, ma questo non evita che noi lo facciamo. E se non vogliamo ad alta voce, perché c'è scritto anche non gettare le perle ai porci, capiranno che lo facciamo in silenzio. Magari ci faranno delle domande, ci chiederanno: ma come mai se ti sei interrotto per fare? Guarda, io sono abituato a pregare. Prima di mangiare, sono abituato a ringraziare Dio. Finito di far questo, possiamo riprendere la nostra discussione. Allora, fermi. Quanto è importante la nostra testimonianza, la nostra fede? Quanto è importante gli altri vedano questa fermezza? Io mi ricordo le prime volte che ci trovavamo qua da me. È vero, devo dire che il Signore ha condotto le cose così dovevano andare ormai. Mi ricordo che la sorella Mara diceva: ah, se io avessi visto pregare sarei scappata. Ma non è che per quello. Io invece ho visto tanti fratelli che hanno pregato per me senza vergognarsi. Davanti a me mai si sono vergognati. Pietro mi diceva sempre: vieni, fermati, facciamo una preghiera per ogni cosa. Stavamo in macchina e mi diceva: preghiamo, preghiamo. E sono cose che devono farci veramente meditare. Nel capitolo precedente, al 27, Paolo ha questa discussione con Agrippa, eccetera. Agrippa dice a Festo: visto che sostanzialmente loro avrebbero anche liberato, dice, perché tanto di quest'uomo poteva essere liberato se non si fosse appellato a Cesare. Scusate. Però il Signore gli aveva detto: Paolo, non temere. Tu devi comparire davanti a Cesare. Dopo tutto questo tragitto di cui vi ho parlato all'inizio, Paolo giunge a Roma. Vediamo comunque già sulla sua nave trova il conforto del centurione Giulio. Non sappiamo come mai. Comunque avere un occhio di riguardo. Su un prigioniero, cosa vuole? E anche qui vi sono molti elementi di riflessione che guidano il viaggio di Paolo verso Roma. La domanda è: se leggete, vedete che la tempesta è durata 15 giorni, quasi, dove non vedevano niente. Niente. La domanda è che ci poniamo, ci fossimo trovati noi in quella situazione, avremmo detto, ma non poteva il Signore far durare meno la tempesta? Ah, che è una domanda terribile, terribile. Certamente sì. Questi tempi di Dio che non riesco a comprendere sembrano una gabbia, ma non sta scritto. Una cosa è aspettare l'Eterno in silenzio. Quindi dobbiamo, se amiamo Dio, attrezzarci di tutta la pazienza del mondo e aspettare che i tempi si compiano secondo la sua parola e secondo la sua volontà per ognuno di noi, se abbiamo creduto. Accettiamo la sua volontà nella nostra vita, sapendo che le tempeste possono essere sedate anche da un momento all'altro, come il Signore Gesù ha fatto. Lì stavano perendo, quindi è stato un intervento immediato. Chi è costui al quale anche gli elementi della natura? Io lo conto se tu dici un animale scappa di qua, scappa di là. Ma un altro conto è dire a una pietra o all'acqua o al vento, che non sono elementi animati. Gli taci. Ecco, le tante domande che sorgono spontanee. Allora, questi tempi di Dio non sono i nostri. Credenti devono aspettare ad avere fede e pazienza perché i nostri tempi non sono i suoi, non sono i suoi. Dobbiamo mettercelo in testa una volta per tutte. Allora, Israele, vi ricorderete, nel deserto poteva percorrere la via più breve, quella che passava da Gaza, famosa Gaza. Ecco, era brevissimo di là, ma per timore, sicuramente avrebbero fatto una guerra. Esatto. Il Signore poteva anche calmare i filistei fermi. No. Guarda che queste cose qua devono farci riflettere. Mi fanno fare il giro più lungo dall'altra parte. E che cosa è successo? È successo tutto ciò che ne consegue. I loro peccati, e quindi i 40 anni nel deserto, e si può continuare, bisognerebbe poi affrontare bene, capire bene i tempi e tutto il resto. Allora, Israele nel deserto poteva percorrere, fare il passo, il percorso più breve, ma il Signore gli ha fatto fare un altro, gli ha fatto fare quello più lungo. Allora, ma Dio non può tutto? Certo che sì. È scritto che Dio può generare ad Abramo anche dei figli da queste pietre. Io sono certo. Allora, tutta la storia della salvezza del popolo di Israele è fatta di questi episodi. Tutti gli altri grandi imperi, però, come ricorderete, babilonesi, egizi, assiri, romani, ce n'è più uno, grandi, grandissimi imperi. Loro non hanno avuto nessun impero, ma dopo millenni sono ancora lì. Ora, i vecchi nemici e i nuovi, che sono dominati da Satana, cercano di distruggerli, no? Israele ha le sue colpe. Abbiamo visto anche qualche abbandonare il Signore, non è una cosa da poco. Dire che la maggior parte di questi sono atei, lasciamo perdere. No. Allora, se crediamo, è così anche per noi, cari fratelli e sorelle, individualmente. Non capiamo quanto tempo dobbiamo soffrire e perché, ma alla fine ciò che conta è aspettare l'Eterno. Allora, avere la certezza che la nostra vita è nelle sue mani, sia quella provvisoria che quella eterna. È una cosa di una grandissima, di una consolazione impareggiabile, poiché né morte né vita, né potestà, nessuna cosa potrà separarci o separarmi dall'amore di Dio che è in Cristo. Questa è una certezza. Cos'è? In fondo, la morte è un concetto. È un concetto. E potremmo continuare. Prendiamo atto della vita. Solo che noi entriamo in questi meccanismi che sono umani e queste cose ci spaventano terribilmente. Ma Gesù ha detto: Dio è Dio dei viventi e non dei morti. Allora si è pieno di consolazioni. La parola di Dio è piena. Ma a causa della nostra incredulità, che dobbiamo fermentare nei tempi stabiliti da Dio, dobbiamo fermentare la nostra fede, accettare e anzi aspettare le sue rivelazioni. Chi all'infuori di te, Signore? Chi all'infuori di te? Siamo circondati dal disagio sociale. E in questi giorni, e direi in questi ultimi anni, e in questi ultimi tempi, c'è scritto che verranno tempi difficili perché gli uomini saranno così, così, così. Basta guardare cosa ha fatto il Vaticano in questi giorni, non conta granché, perché l'immondizia è sempre immondizia. Sono stupito da coloro che a tutti i costi pensano di evitare le sofferenze della propria vita. Allora si rivolgono alla fede per quello. Non solo della malattia, ma anche della tribolazione. E allora io, siccome la domenica vado al culto, improvvisamente sarò rapito. Poi non spiegano come. E così eviterò tutte le sofferenze terribili che verranno su questa terra. Va bene. Io, se vogliono credere così, va benissimo. Va benissimo, io non, ripeto, non giudico. E uno non dico che non è un fratello per questo, anzi. Signore, li benedica. Vorrei tanto che fosse vero per me. Il rapimento, per tribolazione, vorrei tanto che fosse per me. Se è vero, Signore, perdonami, io lo accetto. Ci mancherebbe altro, e come? Che sto a fare qua? Se è così, io sono il primo ad accettarlo. Se non è così, lo accetto lo stesso. Capisci? Sì, chi vi ha insegnato, c'è scritto, a fuggire, all'ira a venire. Gesù ci ha promesso che alla fine dei tempi i tempi della sofferenza saranno abbreviati. Vi ricordate in Matteo c'è scritto? Ma a causa degli eletti, quei giorni saranno abbreviati. Gli eletti dove sono? La terra, a causa degli eletti, durante la grande tribolazione. Ma non leggo da nessuna parte che essa ci sarà evitata. Anzi, se poi leggete in Apocalisse, sta scritto proprio, dice, questi chi sono? Quelli che vengono dall'Apocalisse, dalla grande tribolazione. Allora, il Signore dice ancora, siccome mi sei stato fedele, anch'io, questo in Apocalisse, ti guarderò dall'ora del cimento che ha da venire su tutta la terra. Cimento significa prova sostanzialmente. Ma non ci viene detto che ci leverà durante la prova. Però il cimento è un po' arcaica, però. Ma che ci guarderà dalla sofferenza che verrà. Io sono certo dell'occhio di riguardo che il Signore avrà per i suoi, della protezione che il Signore darà ai suoi durante tutta la sofferenza che si abbatterà sull'umanità inevitabilmente. Vedi, Paolo e tutti i credenti durante le prove hanno avuto il conforto e la benevolenza ai quali, di persone ai quali loro erano sottoposti. Mi ricordo, adesso in questo caso c'era Giulio che guardava Paolo, quando è arrivato a Roma, gli hanno dato anche una persona di guardia, che lo potesse. Ma potremmo continuare. Vi ricorderete di Giuseppe? Alla fine Giuseppe doveva andare in Egitto per questo motivo, perché faceva parte del piano di Dio, ma il Signore non l'ha mai abbandonato. Quindi dal carcere vi ricorderete come sono andate le cose. Scusate. La stessa cosa dicasi di Daniele. Ricorderete, mi hanno detto Nabucodonosor, ah, tu ora ti chiami così. L'unica cosa nella quale Daniele e i suoi amici non hanno trasgredito. Esatto. Quando non si sono piegati davanti agli dèi e alle statue. Ora il Signore lo ha premiato, gli ha rivelato i sogni. Daniele era diventato quel che conoscete, il secondo e il terzo nel regno di Babilonia. È successo così con Mardocheo, con Geremia, e potremmo continuare perché l'elenco è lungo. Allora, guardiamo quante volte il Signore ci ha fatto trovare il favore di altri uomini che noi non consideriamo proprio. Per un motivo o per un altro, anche per cose che a noi sembrano banali. Per risolvere una controversia in tribunale, per qualsiasi cosa. Il Signore ci ha fatto trovare benevolenza e favore di altri uomini. Io personalmente potrei ricordarmi di centinaia di questi episodi. Mi ricordo che avevo avuto qualche problema, come succede in Italia, nelle graduatorie, a scuola. Beh, alla fine non sto a farla lunga, ma ho conosciuto direttamente colui che poi faceva le graduatorie di cui eravamo diventati amato, no? E lui mi ha mandato un messaggino sul mio telefono. Quando lui dice: guarda che il problema ha mandato è stato risolto. Cioè, sei rientrato. E il giorno dopo è arrivata la comunicazione al ministero. Ecco, io cosa posso dire, cari fratelli e sorelle? Ma non solo questo, eh. Ne abbiamo parlato tante volte di tante cose. Ora che farò? Mi spaventerò perché ho qualche difficoltà in questo momento? Ma certo che no. E quindi cerchiamo di capire come mai il Signore si muove così. E io dico: sì, Signore, grazie. Sempre grazie, non importa, non importano i progetti della mia vita, ma è quello, le cose alle quali tu mi chiami che sono importanti e determinanti per me e per la mia famiglia, perché so che assieme alle difficoltà tu mi mandi anche l'aiuto necessario per poterle affrontare. Quindi io ti voglio benedire, come sempre, Signore, avere certezza o certezza che tutto quello che tu hai fatto non l'hai fatto perché io un giorno le cose svanissero così, ma perché in tutti questi anni hanno avuto un senso, nonostante la mia caparbietà. Ecco. E quindi è bello poter aspettare il Signore tranquillamente, serenamente, avendo accettato la sua signoria nella mia vita, nella nostra vita. Amen.